Questo è il desiderio e la preghiera di tutti noi e anche la nostra fede che Egli ci sarà fedele. Sappiamo che, che la fine sarà coronata non l'inizio, ma colui che si è dimostrato fedele a noi all'inizio si dimostrerà fedele fino alla fine. Ma sappiamo altrettanto bene che la Sacra Scrittura parla della grande apostasia che ci sarà alla fine dei tempi, dell'amore che si raffredderà in molti. E lo abbiamo già sentito in questa parola, tutto ciò che Dio ha detto si avvererà, che si tratti di una maledizione, di una benedizione, di una promessa o di una minaccia, tutto si avvererà. La domanda ora è cosa si avvererà in noi, cosa si realizzerà in te e in me. A che punto ci troviamo spiritualmente? Questa è la grande domanda. Stasera abbiamo un'ora un po' come di raro e non voglio rimproverare nessuno, ma alcune cose devono essere dette. Ho l'impressione che non abbiamo imparato abbastanza dal passato. Non abbiamo compreso cosa siano le critiche, le lamentele, quali possono essere le conseguenze quando le cose vengono trasmesse da uno all'altro in questo modo. Possono rovinare l'atmosfera. Lo abbiamo notato negli anni passati, siccome ho già detto qui una volta, erano critiche che fossero rivolte al coro, a quelli che sono le trombe, agli anziani, al direttore del coro, al canto, alla musica, a tutto, finché un giorno il vaso è davvero traboccato. E credo che siamo entrati nella fase finale. E che dovremmo imparare da tutto ciò che è stato dannoso per sapere cosa porta benedizione. Ognuno ha il diritto di esprimere liberamente la propria opinione, e così deve rimanere. La domanda è solo se siamo in grado di valutare l'effetto che le nostre parole hanno sugli altri, quale ripercussione hanno. Ogni parola, ogni frase che viene pronunciata è come un seme che germoglia. Non si dissolve nell'aria, ma rimane nei cuori. E in questi cuori viene il risultato. Ieri sera abbiamo avuto una piccola conversione sul cantare e sul suonare e per quanto ho potuto vedere con l'aiuto di Dio è stato chiarito che ognuno prenda il proprio posto, ognuno accetta e accoglie gli altri così come sono. Non possiamo essere diversi. E a volte ho sentito anch'io dei commenti e non li ho presi sul serio. Ho sempre pensato, ah sì, questa può essere un'opinione, e poi ho lasciato perdere. Ho deciso di non ignorare più nulla di ciò che arriva alle mie orecchie. Ho deciso di non ascoltare più nulla che contenga distruzione. Ma di ascoltare chiunque sia coinvolto o debba esserlo, o chiunque apra la bocca per dire qualcosa, non lo lascerò più passare e non lo accetterò più, non lo ascolterò più, ma se non è giusto lo contraddirò. Ho imparato lezioni amare. Se solo sapeste, solo perché ho taciuto su certe cose. Ho taciuto perché non volevo litigare. E la parola tedesca crack e il mio silenzio è stato interpretato come un'affermazione. Capite? Il mio silenzio è stato un sì, e ho cercato solo la pace, ho pensato perché litigare e contraddire e così via. Ma non sembra nemmeno essere la strada giusta. Non la pace con compromessi, ma la pace con Dio, la pace nella verità, la pace tra di noi. Non una pace di compromessi superficiale. Questa è una pace apparente. E questa pace sarà proclamata al mondo quando, secondo Prima Tessalonicesi 5, diranno: ora c'è pace, ora non c'è più pericolo. E allora la rovina sarà imminente. Una pace che non è radicata in Dio e che non è stata posta da Dio nella nostra anima è una pace apparente. E quando arriverà la prova non resisterà. E da tutto ciò che è stato, credo che dovremmo imparare ad agire nell'ambito che ci compete, per parlare dove abbiamo qualcosa da dire. E voi sapete già cosa può significare. Ognuno nel proprio ambito, in quello che ci è stato assegnato. Voglio dire, Dio vuole fare qualcosa. E abbiamo ascoltato la sua parola con la massima chiarezza con cui gli uomini hanno ascoltato la parola di Dio fin dai tempi di Adamo. Non c'è stato mai un tempo in cui i misteri divini sono stati rivelati in modo così completo, così comprensivo, includendo tutto. Un fratello che naturalmente mi ha rimproverato, oggi in una lettera mi scrive prima, mi porge un mazzo di fiori e dice: fratello Frank, da quando ti ho conosciuto e ho osservato il tuo ministero, questo non è nel nostro paese, questo fratello, ti ho stimato più degli apostoli. Naturalmente questo mi fa sorridere un po', ma che importa, e così via. Mi ha dato un bel mazzo di fiori e poi è arrivato il colpo del martello, ma con intenzione pacifica, solo ascoltato ed è stato influenzato. Non pretendo nulla, assolutamente nulla. Rivendico solo una cosa, di aver trasmesso le verità divine, la parola di Dio, con fondamentale veridicità, onestà e sincerità. Che io abbia un titolo, o qualsiasi altra cosa, per me non ha comunque alcuna importanza. Nella prima epistola è scritto: hai messo alla prova coloro che si spacciavano per apostoli e hai riconosciuto il loro dei bugiardi. Non è ciò che si pretende di essere o che si dice di essere, ma solo ciò che Dio fa in ogni singolo individuo, questo è ciò che conta, né più né meno. In base al nostro status siamo tutti uguali, ovvero figli di Dio, e comunque non esiste uno stato più elevato di quello di figli e figlie di Dio. Se poi a uno o l'altro in questa stato in cui siamo tutti uguali, fondamentalmente nessuno è al di sopra dell'altro, ma tutti sono allo stesso livello e hanno lo stesso fondamento. Se poi per decisione e chiamate divine viene assegnato un compito o un servizio, questo non ci rende né più né meno. Questo ci lascia al posto che ci spetta, ovvero non più di tutti gli altri, un figlio di Dio fra i figli di Dio, un fratello fra i fratelli. Ma se ora si tratta di concentrare l'attenzione su ciò che Dio farà alla fine, allora è necessario che io esamini me stesso e tutti noi dobbiamo provarci. Perché Dio non ha ancora ottenuto ciò che Lui si aspetta da noi. E possiamo dire, credo, che chi pensa che Dio abbia già la volontà di Dio in mezzo a noi è stata compiuta e nella nostra vita, non ha ancora guardato con occhi divini e non ha ancora compreso con comprensione divina. Constatiamo con profonda creditudine che Dio ci ha parlato. Constatiamo che la Sua parola è stata seminata nella nostra anima. Allo stesso modo constatiamo che non siamo ancora arrivati dove era la Chiesa all'inizio. E questo è un misto di gioia da un lato e di tristezza dall'altro davanti al Signore. Per quanto riguarda la nostra beatitudine, possiamo gioire nel Signore in ogni circostanza e dirci l'un l'altro: ancora una volta vi dico, gioite, rallegratevi, e subito dopo segue: rendete nota a tutti la vostra dolcezza. L'afflizione ha inizio come descritto nel grido di disperazione, nella predica il grido di disperazione, come lì è esposto, quindi entrambe le cose. Da un lato la profonda gioia in Dio, la certezza di essere proprietà del Signore. D'altro lato l'afflizione di non essere ancora stati utilizzati da Dio. Voglio dire, se io mi esamino, e da questo tutto ha inizio dall'esaminarsi, allora è un bene che voi non sentiate ciò che a volte dico al Signore su di me. Non ho bisogno di qualcuno che esprima un giudizio su di me. Non ho ancora perso il senso della misura. Questo posso farlo ancora io stesso al cospetto di Dio. Ma poi guardo naturalmente anche un po' più in là. Dopo l'esame di coscienza passiamo alla collettività e ci chiediamo insieme perché Dio non possa ancora fare di più.
Mehr tun kann, wie bis jetzt geschehen.
da cosa possa dipendere che Dio non può fare di più, che Dio voglia fare di più, possa fare di più e desideri farlo è fuori discussione, e abbiamo constatato che possono esserci diversi ostacoli. Vedo i miei propri ostacoli, questo non mi crea difficoltà, ma d'altra parte so che la parola di Dio non può tornare indietro vuota, ma deve realizzare ciò per cui è stata inviata, nonostante i miei ostacoli. L'ho già detto anche qui, allora non è più una questione tra chi parla davanti e gli ascoltatori, ma una questione fra Dio e gli ascoltatori, perché attraverso la predica le persone sono collegate a Dio, sono interpellate da Lui e di conseguenza parlano anche a Lui. È vero che tra di noi ci sono ancora critiche e alcune cose che non dovrebbero esserci. Voi sapete che lo spirito, o meglio gli spiriti, che erano all'opera per la distruzione, da questo non siamo stati del tutto risparmiati, e dobbiamo riconoscere fondamentalmente che Dio edifica. In ogni predica, in ogni conversazione, in ogni parola, Dio ha un solo intento. Il Signore lo ha riassunto quasi in una frase o in un versetto. Sono venuto per darvi la vita e la pienezza. Il diavolo invece è venuto per uccidere, distruggere, lacerare e così via. Dobbiamo semplicemente porre fine a tutto questo. Non negli altri, ma prima di tutto in noi stessi. Dobbiamo iniziare tutti da noi stessi. E può darsi che ieri sera l'abbia sentito dire proprio dal nostro giovane fratello che suona l'organo. E ha detto che già solo il pensiero che alcuni non seguono la musica non gli permette più di suonare liberamente, come gli dice il cuore, con cuore sincero. E allora mi chiedo naturalmente se noi adulti siamo in grado di considerare e valutare la situazione in cui possiamo mettere le persone con le nostre critiche. In primo luogo dovrebbe esserci qualcuno in grado di farlo meglio. In secondo luogo, dove ci porterà tutto questo? Dove ci porterà? Ci porta gli uni contro gli altri e anche contro Dio. Non ha senso. Mi serve solo come semplice esempio. Questo può essere applicato a qualsiasi settore. Da ora in poi facciamo così. Rispettiamo tutti nel proprio compito. Che qualcuno serva qui davanti, che qualcuno dirigga il coro, che qualcuno canti, che qualcuno suoni, qualunque cosa sia, cominciamo a mettere in risalto il bene, a sottolineare ciò che è edificante e positivo. E vedrete cosa succede. Scopriamo che dietro a tutto ciò che potremmo definire critica si nasconde, per dirla in modo chiaro, la distruzione. Penso al fratello Branham che diceva del cancro, che è una cosa che ha vita propria e non è la tua vita né la mia, non è la vita dell'uomo, è una vita estranea ed è semplicemente lì e si diffonde. E dice che i medici hanno trovato un nome per questo e dicono che è cancro. E poi dice che non è il termine giusto. Dice che è un demone. Eccoci, è questo. Troviamo una bella parola per tutto. La domanda è: che tipo di vita c'è nella cosa che avvolgiamo e descriviamo in modo così bello? Sì, che vita c'è lì dentro? E così come un cancro divora la vita di chi ne è affetto, un giorno la vita di una persona del genere cade davvero vittima di questo demone, che inizialmente è solo un germe quasi invisibile. Un uomo che pesa 150 kg e alto 2 metri, in grado di stradicare alberi, cade vittima di un piccolo germe che si annida dentro di lui. E improvvisamente l'uomo con tutti i suoi muscoli giace lì, con gli alberi che ha stradicato, che sono stati usati per costruire la bara in cui giace, con tutti i suoi muscoli. È iniziato come un minuscolo germe, ma è una vita estranea, distruttiva, di origine demoniaca. Ci viene detto lo stesso che si diffonde come un cancro e che si parla anche di queste cose. Sì, lo abbiamo già detto qui di recente e io sono l'ultimo a rimproverare. Mi conoscete da abbastanza tempo. Vengo qui davanti per dire questo perché ne ho voglia. Oppure vengo qui davanti perché ho a cuore la causa di Dio e voglio vedere che Dio ottenga ciò che gli spetta. Chi pensa che io provi piacere nel criticare, stasera potrà ricredersi. So cosa provocano le critiche, quanto veleno abbiano in serbo le male lingue, e a volte non c'è modo di fermarle. Ma pensa a una parola che deve mantenere la sua validità. A coloro che credono, questi segni seguiranno. Anche se bevono qualcosa di mortale, non li danneggerà. Le persone che in questo tempo sono destinate alla vita eterna, anche se hanno bevuto qualcosa di avvelenato, intendo spiritualmente, sopravviveranno, perché Dio ha detto così. Avevo deciso di dire queste poche cose stasera. Di mettercele insieme a cuore, affinché non diamo più spazio al nemico. Finché saremo sulla terra non accadrà mai che tutto sia come piace e come va bene a tutti. Questo non accadrà, non è mai successo e non succederà mai. Ma deve essere possibile andare d'accordo tra di noi. Deve essere possibile che ognuno porti con sé buona volontà e si aggrappi al legame della pace a tutti i costi. Solo così riusciremo a essere guidati nella pace. Se una cosa piace di più all'uno o all'altro o qualsiasi altra cosa, non ha alcuna importanza. Abbiamo superato le difficoltà iniziali, o almeno dovremmo averle superate. Ma non dimentichiamo, non ho sviluppato completamente il pensiero prima, come questa piccola cellula, questo piccolo germe che inizia e preda i più forti. Può quindi succedere che anche i più forti spiritualmente crollino. Se qualcosa ci insidia, si insedia in noi e ci divora interiormente. E questo non deve succedere. Dobbiamo affrontare le cose con fede e con l'aiuto di Dio. Tutti, chi parla, chi canta, chi suona, qualunque cosa venga fatta. È già abbastanza difficile svolgere un compito. Se poi bisogna farlo sotto il peso delle critiche, diventa insopportabile. E sapete bene che qui non ti aspettiamo nulla dalle persone. Ma in America è consuetudine che dopo una predica le persone stringono la mano al fratello e dicono: la parola è stata una benedizione per me. L'uomo che ha predicato è già abbastanza provato. Non vorrei mai che succedesse a me, ma sarei felice se i miei fratelli che servono in questo luogo, se anche a loro qualcuno dicesse di tanto in tanto con cuore sincero se una parola vi è stata di benedizione e voi glielo faceste sapere. Gli darebbe nuovo coraggio. Sedersi nelle sedie è più facile che stare qui davanti, credetemi, e tutti noi preferiremmo stare seduti lì. Chi non riesce a crederci chieda a Dio di donargli questa fede. È così, come ha detto spesso anche il fratello Russ, preferirei non dover più andare al pulpito. Chiedete al fratello Smith, chiedete a uno dopo l'altro dei fratelli chi si mette in prima fila, chi vuole venire davanti. A tutti noi piacerebbe rimanere seduti, quindi d'ora in poi ci sosterremo a vicenda, diremo l'uno all'altro solo ciò che può essere di beneficio per la persona con cui stiamo parlando. Se abbiamo qualcosa da dire a qualcuno, non andiamo da un terzo o da un quarto, ma dal fratello o dalla sorella. E poi con il tono giusto, nel modo giusto e al momento giusto. Noi tutti siamo già così feriti. Chi è rimasto illeso? Chi non è lacerato? In quale casa non c'è distretta? Chi non ha un peso sul cuore? Chi non sanguina? Dove non ci sono ferite? È ancora necessario che ce ne siano altre, altre distrette, ma certamente no. Vogliamo che ci sia un balsamo in Gilead e che tutte le ferite siano curate e che ognuno possa contare su tutti in ogni momento e che non ci si limiti a cantare, ma che si porti volentieri ogni peso con chi è duramente provato. Cantare va ancora bene, ma come si fa a portare il peso? Come funziona il portare? Forse attraverso le mie prove più crudeli e difficili ho capito un po' cosa significa portare il peso dell'altro. E ho visto come sono stato e sono ancora sostenuto. Ho visto come mi hanno sostenuto e ancora mi sostengono. È un peso condiviso, è solo metà peso e si può portare e sopportarlo. D'ora in poi, con l'aiuto di Dio, vogliamo diventare veramente la Chiesa del Signore. Persone che amano Dio, che si amano l'un l'altra, che si servono l'un l'altra, che servono il Signore, che lasciano tutto, qualunque cosa sia, nelle mani di Dio. Se avete qualche suggerimento da dare, scrivetelo su un foglietto, mettetelo qui senza farvi notare, senza nome, senza firma. Nessuno è obbligato a dire chi è stato. E se possibile cercheremo di fare giustizia e di porre rimedio alla situazione. Spero che possiate capirlo. Non possiamo continuare così. Abbiamo raggiunto il punto in cui diciamo: Signore, tutto ciò che doveva essere detto in termini di insegnamento, rivelazione dei misteri della sposa, della Chiesa, ci è stato dato. Non saprei dire se ci sia stata negata anche una sola cosa di tutto ciò che Dio ha detto. Non mi riferisco alle interpretazioni, a ciò che viene detto ora da altri dopo la dipartita del fratello Branham. Intento dire che la parola rivelata ufficialmente da Dio attraverso la bocca chiamata del suo servo e profeta è stata portata. E l'unica domanda che ho in tutta umiltà è questa. Voi che avete ascoltato e letto tutto, se qualcosa era nuovo e forse non ancora del tutto chiaro e comprensibile, ma se lo avete ascoltato e letto, avete nel vostro cuore l'approvazione di ciò che Dio ci ha fatto dire? Se è così, allora sono state gettate le basi affinché Dio possa rivelarsi e voglia rivelarsi. E non siamo più disposti a farci prendere in giro. Vogliamo che Dio ottenga ciò che si gli spetta. Finora ha sempre usato le persone per fare qualunque cosa voleva fare. Abbiamo anche sentito chiaramente che, sebbene il Signore abbia dato di tanto in tanto promesse e istruzioni tramite gli angeli, la proclamazione della parola, la proclamazione del Vangelo è stata affidata ai servi di Dio dall'inizio alla fine, e così sarà sempre. E una volta il fratello Branham ha davvero osato fare un paragone che è quasi azzardato per chi non è chiamato a farlo, e ha posto la domanda: chi ha un'autorità maggiore, un angelo in cielo o un messaggero di Dio sulla terra? E lui dà la risposta chiara e dice: il messaggero di Dio sulla terra ha più autorità davanti a Dio rispetto all'angelo in cielo. E questo, pensate alla portata di una simile affermazione. Noi sappiamo che tutti gli angeli sono spiriti al servizio di Dio, inviati per coloro che devono ereditare la salvezza. Ma i suoi messaggeri li fa fiamme di fuoco. Questo è scritto in Ebrei 1. Entrambi appartengono insieme. Se crediamo che Dio ci abbia parlato e che il messaggero attraverso la cui bocca ha parlato non abbia parlato di propria iniziativa, ma che Dio abbia parlato in modo vincolante attraverso di lui. In realtà volevo uscire e prendere il trattato in cui parla del fatto che le chiacchiere sono come l'acido solforico in una comunità, ma sicuramente è già scritto da qualche parte in una predica, come l'acido solforico in una assemblea, e non vorrei che qualcuno venisse a contatto esternamente con un acido del genere. Guai a chi lo riceve negli occhi, perché perderà la vista. Quante volte abbiamo perso la nostra lucidità perché siamo stati sopraffatti da cose che abbiamo assorbito, che abbiamo lasciato influenzarci, e così la lucidità, la visione chiara ci è stata tolta. Miei cari, Dio vuole che abbiamo una visione chiara in tutto. Egli vuole rivelarsi, credetemi. Ha dato la sua parola e tra poco ci torneremo e leggeremo ciò che è già stato letto. Dio ha fatto delle promesse e deve mantenerle. Si è impegnato a mantenere la sua parola. Quando siamo alla parola deve, non è come se volessimo imporre questo deve a Dio da parte nostra. Lungi da noi questo pensiero, ma Dio, non potendo giurare se su un altro, ha giurato su se stesso. Ha prestato giuramento e si è impegnato a mantenere la sua parola. E Dio è buono come la sua parola, e la sua parola e la sua parola è buona come lui. Così è e non diversamente. Così come possiamo contare su Dio, possiamo contare sulla sua parola. E se è così, allora dov'è l'ostacolo? Pietro lo aveva capito quando il Signore gli parlò e chiese: sei tu, Signore, allora dimmi di venire da te. Se sappiamo che è il Signore che ci ha parlato, che ci ha chiamato a sé, allora anche noi possiamo camminare sulle onde del mare. Sul mare dei popoli, su qualunque acqua ci sia sopra o intorno a noi, e possiamo andare dal Signore. Dio vuole che assumiamo la nostra posizione di fede. Chiunque può essere nell'incredulità. Non ci vuole molto. Siamo destinati non solo a lottare per la fede che è stata trasmessa una volta per tutte ai santi, ma anche a garantire che le promesse che devono diventare verità e realtà attraverso la fede si realizzino. Per questo Dio deve darci e ci darà la grazia. Ma deve arrivare il momento in cui avremo la libertà davanti a Dio e nulla più ci ostacolerà. Potreste pensare, ah, il fratello non ne sa nulla di questo, ma Dio sa tutto. E lo Spirito di Dio è rattristato. Naturalmente ci saranno persone con cui vorremmo essere in pace e che non vorranno esserlo con noi. Questo succederà sempre. È successo anche ai tempi di Gesù. E il Signore ha avuto abbastanza discussioni con coloro che gli erano ostili. È sempre stato così e non potremo eliminarlo dal mondo perché sono due cose che devono coesistere. Questo ci permette sicuramente di superare le nostre prove. Ma ora parliamo di coloro che sono diventati credenti, di coloro che vogliono continuare a camminare con il Signore, che portano dentro di sé il desiderio che la parola che abbiamo ascoltato, che ci è diventata preziosa, accompagnata dalla potenza divina, dalla forza creatrice, dalla forza salvifica, da tutto ciò che è necessario, si manifesti effettivamente nella Chiesa del Dio vivente. E ho detto prima che per quanto posso giudicare dal mio punto di vista, abbiamo ascoltato la parola di Dio in tutta sincerità, in modo puro e limpido, e forse anche abbastanza chiaro per tutti coloro ai quali Dio ha donato la chiarezza. Ora siamo arrivati al punto in cui Dio vuole usare questa parola potente. Ora siamo arrivati al punto in cui Dio non vuole usare questa parola potente solo per farci discutere e parlare, ma vuole che essa abbia un effetto. Ogni parola di Dio deve soddisfare il significato e lo scopo divino. E mentre veniva letta questa parola, mi è venuta in mente che entrambe le cose, cioè la Chiesa e anche Israele, possono procedere parallelamente. Già nel versetto 11, Zaccaria 8, è scritto: ma ora io non sono più per il rimanente di questo popolo com'ero nei tempi passati, dice il Signore degli eserciti. Infatti ci sarà un seme di pace. Ci sarà una semina di pace. Siamo onesti, una persona che si sente a proprio agio nella discordia o dopo averla causata non può essere del tutto sana di mente. Ci deve essere qualcosa che non va in lui. È nella natura umana. Cercate la pace e perseguitela. Chi ha trovato la pace con Dio considera la discordia come un cancro. Non ne ha bisogno, è un corpo estraneo, è una cosa che è difficile da descrivere. Le parole che si dovrebbero usare e scegliere per descriverlo dovrebbero essere il più brutte possibile. La discordia viene dall'inamicizia e l'inimicizia viene da Satana. Satana è il nemico della nostra anima. E Gesù è venuto per portare la pace a coloro che sono vicini, a coloro che erano lontani. E questa è la parola del profeta Isaia: beati i piedi di coloro che portano la parola del Signore. Abbiamo parlato anche dei piedi, persino i piedi di coloro che annunziano la pace, ma che dire della bocca di coloro che seminano discordia? Non la bocca di coloro che annunziano e portano la pace, ma anche i loro piedi. Sono beati dalla testa ai piedi, sono operatori di pace. Così è scritto nella predica della montagna, beati gli operatori di pace. Questo è il punto. Che cosa sei tu? Cosa sono? Ci sono ancora dei discorsi inutili, ci sono ancora chiacchiere inutili. Se qualcuno vuole suonare a un talento, siamo disposti ad acquistare altri tromboni. Non dovrebbero mancare, ma se sì, allora nel modo giusto. Se potesse permettermi stasera di dirlo qui con tono severo, per comunicarvi ciò che provo, perché so bene che sono demoni che agiscono tra i credenti. E sono convinto che Dio rivendichi il diritto sul suo popolo e che un figlio di Dio sia troppo prezioso per essere al servizio del nemico. Siamo destinati a servire Dio. Ed è scritto che abbiamo trovato la pace con Dio attraverso il nostro Signore Gesù Cristo. Qui per Israele Dio ha promesso, ma ora non mi comporterò più con il resto di questo popolo come nei giorni passati. In altre parole, non volterò più loro le spalle, non manderò più disgrazie su di loro, ma volgerò loro il mio volto, ascolterò le loro preghiere. Dobbiamo finalmente avere la prova che Dio esaudisce le nostre preghiere. O no? Possiamo davvero andare avanti così? Se oggi potesse parlare ogni persona onesta e sincera tra noi, la testimonianza sarebbe unanime. Siamo alla fine. Vorremmo che Dio facesse qualcosa di nuovo. Non ce la facciamo più. E lo ammettiamo, e non solo a parole, ma con tutto il cuore. Ma questo deve avvenire insieme. Non con i gomiti, quelli non servono, ma davvero mano nella mano con Gesù, mano nella mano gli uni con gli altri. Il nemico scaglierà le sue frecce. Dobbiamo accettarlo. Dobbiamo metterlo in conto. Non pensate che negli ultimi giorni si metterà a dormire. Questo sicuramente no. Al contrario, farà gli straordinari. Ma Dio ha promesso, ci sarà una semina di pace. Una semina di pace. Allora ero convinto che dopo il periodo di questa, stavo quasi per dire ostilità totale, ci sarebbe stata una riconciliazione divina assoluta. Una riconciliazione con il perdono in cui il male non viene affatto preso in considerazione, in cui tutti hanno già perdonato da tutti da tempo, ammesso che ci fosse qualcosa da perdonare. Qualcuno ha detto, ho perdonato il fratello Frank, e un fratello me lo ha detto. Io gli dico, non mi ricordo di aver mai fatto nulla al fratello. Ma sapete, le persone sono così, tutte così generose, perdono anche se non gli hanno fatto nulla. Ma che importa, è comunque così bello. No, dobbiamo arrivare al punto in cui la parola di Dio diventi l'unica linea guida, il nostro giudizio, e la parola ci dice come dobbiamo prendere il nostro posto, come abbiamo letto tutti nel versetto 13, e avverrà. Avverrà. Così come siete stati una maledizione tra le nazioni, così o casa di Giuda e casa di Israele, io vi salverò. Prima c'era la sventura, ora ci sarà la salvezza. e sarete una benedizione. Le persone che prima portavano il nome di coloro ai quali Dio aveva voltato le spalle per un certo periodo, sui quali era caduta la sventura, ma che egli non aveva perso di vista, queste persone riconosceranno che Dio è in grado di cambiare il loro destino. E come prima usavano quel nome come una maledizione, così in seguito lo useranno come un augurio di benedizione. Quando si renderanno conto che Dio ha portato il cambiamento, che Dio si è rivolto al suo popolo, anche il loro atteggiamento sarà cambiato. Non dobbiamo aspettare che l'atteggiamento degli altri cambi. Aspetteremo invano. Ma se aspettiamo che Dio faccia qualcosa dopo l'intervento divino nella tua e nella mia vita, Dio interverrà anche nella vita degli altri. E quelli che hanno maledetto improvvisamente benediranno. Coloro che hanno respinto accetteranno. Tutto cambierà. E credo che Dio ci abbia donato questa parola per questa sera. Allora, nel maggio del 79, oggi ne parlo, quindi ora posso dire qualcosa. Il fratello Rus lesse qui dal Salmo quel mercoledì sera dalla sua altezza, vogliono farlo cadere. Avremmo dovuto solo ascoltare ciò che è stato letto e ciò che è stato detto, se Dio avesse tenuto la sua mano su di noi. Ogni volta che io o noi non ascoltiamo ciò che viene letto o detto, possiamo aspettarci che ci capiti qualcosa di brutto. Ma se ascoltiamo, crediamo e siamo obbedienti, avremo salvezza e benedizione. E poi le parole confortanti, non temete, si fortificano le vostre mani. Diremmo, piccolo gruppo, chi deve incoraggiare chi? Vi dico che le promesse di Dio e lo Spirito di Dio nel tuo e nel mio cuore porteranno la fede, e nella fede siamo forti, nella fede siamo uniti sotto un unico capo, e quel capo è Gesù Cristo. Ed ora in poi terremo a mente questa parola, qui è scritto, io vi salverò e sarete una benedizione, non temete, si fortifichino le vostre mani. È tutto collegato. La fede e il coraggio vanno di pari passo. Se perdiamo il coraggio, perdiamo la fede. Se perdiamo la fede, perdiamo il coraggio. È sempre tutto così armonioso e poi si continua. Infatti, così parla il Signore degli eserciti, così come io pensai di farvi del male quando i vostri padri provocarono la mia ira, dice il Signore degli eserciti, e non mi pentii. Dio ha osservato, non si è pentito, ha detto che ve lo siete meritato, che è la giusta punizione, che è giusto che vi succeda. Non era affatto dispiaciuto. Improvvisamente la situazione cambia e lui si è dispiaciuto, è preoccupato, è afflitto e continua a parlare. Così, di nuovo ho pensato in questi giorni di fare del bene. Ve ne rendete conto? Una decisione di Dio. Ci sono cose che devono accadere anche con il nostro Signore. Tutto doveva compiersi in Lui, perfino le parole: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Vi dico che ha gridato queste cose dal profondo dell'anima. Pensate che il Signore l'abbia detto solo perché voleva dirlo? No. Vi dico, ha gridato queste parole dal profondo dell'anima: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Ma era scritto che per un breve tempo l'avrei reso inferiore agli angeli a causa della sua sofferenza mortale, per poi esaltarlo e incoronarlo e così via. Conoscete le parole della lettera ai Filippesi? Tutte le scritture dovevano compiersi in Lui. In quel tempo disse: se è possibile che questo calice si allontani da me. Ma l'ira di Dio era caduta su di Lui per amore del suo popolo e Lui l'ha sopportata. Qualunque cosa ci sia capitata, a volte ho detto: Signore, in tutto questo non riesco a riconoscere il tuo amore, sento solo la tua ira. È possibile, Dio può essere giustamente adirato, ma la sua grazia e il suo amore saranno più grandi della sua ira. E mostrerà questa grazia e questo amore al suo popolo, come ha detto qui. E cioè: in questi giorni ho deciso di fare del bene, non temete. E poi arriva la condizione: queste sono le cose che dovete fare, dite la verità a ciascuno al suo prossimo. Questi sono i comandamenti per coloro che vedranno Dio cambiare il nostro destino, che toglierà il male e darà la salvezza, che toglierà quello che ci disturba e darà la pace, che farà un cambiamento a coloro ai quali ciò accade, viene detto. Queste sono le cose che dovete fare. Dite la verità, ciascuno al suo prossimo. Fate giustizia nei vostri, ognuno con l'altro, secondo verità e pace. Fate giustizia nelle vostre porte. Si può fare giustizia che faccia uscire la discordia dalle finestre, dalle porte. E si può fare una giustizia in cui la pace di Dio, che è superiore a ogni, pensiero umano, riempie i nostri cuori e le nostre menti. Dipende tutto da come siamo nel nostro cuore, non come pensiamo di essere. A volte, sapete, la parola non è bella e non dovrei usarla qui, ma ci sono persone che a volte sono un po' presuntuose. E spiritualmente non va bene. Non ciò che immaginiamo di avere, ma ciò che possediamo realmente. Questo è ciò che conta. Questo è ciò che conta. E credo che Dio ci abbia dato e promesso abbastanza, così che non dobbiamo presumere di aver bisogno di nulla, ma piuttosto prenderne possesso. Vorrei essere tra coloro che, se si deve giudicare rettamente come scritto qui, fanno sì che nelle vostre porte si eserciti una giustizia pacifica e salutare. Ed è scritto: dite la verità ciascuno al suo prossimo.
Jeder mit dem anderen.
Anche queste sono parole che toccano il cuore. E ho l'impressione diretta che Dio stasera, attraverso questa parola, ci stia parlando molto seriamente, come se volesse dire: ascoltate questo e ciò che ho da dirvi questa sera. È così che mi sento, come se il Signore volesse aggiungere altre parole questa sera. Vuole dire queste parole: se volete vedere realizzarsi un cambiamento nella vostra vita e che gli uomini vi utilizzino non come maledizione ma come benedizione, se volete davvero vedere questo cambiamento, allora prestate attenzione a ciò che vi dico questa sera. E non è poi così tanto. Queste sono le cose che dovete fare. Dite la verità ciascuno al suo prossimo, fedelmente. Se non vogliamo dire la verità, è meglio tacere, punto e basta. Non abbiamo nulla da perdonarci se teniamo la bocca chiusa. E qui continua: queste sono le cose che dovete fare. Questi sono i comandamenti che dovete osservare. Poi nessuno trami in cuor suo alcun male contro il suo prossimo. Anche questo deve essere. Ci deve essere tanta benevolenza tra noi finché non saremo consumati interiormente. Che ci auguriamo l'assoluto meglio da Dio e il meglio sulla terra che forse non potremo, non vorremmo augurare nemmeno noi stessi, lo vogliamo per gli altri. Che potessimo amarci così profondamente da desiderare solo il meglio per tutti, spiritualmente sotto ogni aspetto. Cosa pensate che accadrà a voi e a me se lo desiderate con tutto il cuore? Per il tuo fratello e la tua sorella. E tu potrai gioire con loro per tutto ciò che ci accadrà. Dovrai quasi aprire un ombrello perché potrebbe essere troppo pesante ciò che Dio riverserà su di te. Non c'è anche la parola della predica sul monte: tutto ciò che volete che gli uomini facciano a voi, fate prima a loro. Ci sono alcune regole spirituali e leggi nella parola di Dio, e se prendiamo a cuore e le seguiamo, allora il Signore sarà con noi. Nessuno trami in cuor suo alcun male contro il suo prossimo. Non amate il Nessuno trami in cuor suo alcun male contro il prossimo, perché tutte queste cose io le odio, dice il Signore. Quindi stasera ci è stato detto che Dio vuole cambiare il nostro destino, trasformare il male in bene, la discordia in pace. Dio vuole cambiare tutto. Ha fornito immediatamente la ricetta, non solo la medicina, ma ha fornito anche la ricetta. E ora, per concludere, diciamo ciò che disse anche il fratello Brana: la miglior medicina non aiuta il paziente se si lascia nell'armadietto. Deve essere presa affinché possa dare l'effetto, mostrare l'effetto. E poi continua dicendo: se dice di aver preso la medicina e di non averne sentito l'effetto, allora non stai agendo con sincerità. È così. Medicina divina. Ecco la ricetta. E potrei ora, credo sia in Proverbi 4, dove si parla della medicina, letteralmente. Non lo leggo da anni, ma dovrebbe essere in Proverbi 4. Al momento non so esattamente dove si trovi il riferimento a questa medicina. L'avevo annotato nell'altra Bibbia, ma potete leggerlo tutti a casa vostra. Chiunque l'abbia trovato potrebbe dircelo. Ma comunque sia, abbiamo sentito abbastanza medicine.
auch alles sein. Wir haben genug Arznei gehört. Ich habe schon wieder zugemacht.
Ho già chiuso di nuovo. Qual è il versetto? 4:21, Proverbi 4:21. Non volevo più cercarlo, ma ora vediamo. Non si allontanino mai dai tuoi occhi, conservali in fondo al cuore, poiché sono vita per quelli che li trovano, salute per tutto il loro corpo. La parola del Signore, gli insegnamenti del nostro Dio devono penetrare nel nostro intimo, devono essere davanti ai nostri occhi, dobbiamo custodirli nel cuore perché sono vita per chi li comprende e medicina salutare per tutto il suo corpo. Che parola di Dio, vogliamo forse più della vita da Dio? La medicina serve a guarire, noi vogliamo guarire spiritualmente, ammettiamolo. Ammettiamolo, siamo un ospedale, ma il Signore è il grande medico e stasera non canteremo, ma possiamo dirlo al Signore nella preghiera. Il grande medico è ora vicino a noi, il caro e amato Gesù. Siamo zoppi, paralitici, abbiamo di tutto, ognuno conosce meglio la propria malattia. Noi siamo davvero un ospedale, ma un ospedale di Dio, ma il Signore può guarire. La sua parola è vita, la sua parola è medicina, ed egli dice: ho mandato la mia parola e li ho guariti. Ha mandato la sua parola stasera per guarirci stasera. Siamo pronti come piccolo gregge, feriti, malconci, malati e quant'altro. Siamo pronti ad andare avanti con Dio e gli uni con gli altri? Pronti a portare le nostre preghiere e tutto ciò che abbiamo da dire al Signore e inviarle sul trono per ciascuno di noi? E vedi un fratello debole, vedi una sorella debole, non dire una parola, taci. Dillo a Gesù, dillo a Gesù. Lui è il tuo amico nel momento del bisogno. E mentre portiamo le richieste degli altri davanti al trono della grazia, Dio ci aiuta nel nostro bisogno. Portiamo insieme i fardelli gli uni degli altri per adempiere alla legge di Cristo e vedrete Dio si manifesterà. La misura è colma, Dio vuole glorificarsi, sia lodato il suo nome, amen. Alziamoci e preghiamo. Adesso prega il fratello Rus. Padre Celeste, ti ringraziamo ancora una volta con tutto il cuore per la tua preziosa e santa parola. Possa essa essere entrata nel mio cuore, possa essa portare frutto per l'eternità. Non sappiamo per quanto tempo ancora, Signore. Potrebbe essere l'ultima volta, ma tu hai parlato con forza, Signore. Chi non vuole inchinarsi davanti a te, chi non vuole ascoltare le tue parole, Signore? Chi siamo noi, o Signore? Solo polvere e cenere, Signore. Ma Tu sei il Dio vivente che si è preso cura di noi e che ci ha amato e continua ad amarci. Signore, Ti rendiamo grazie e lodiamo il Tuo nome glorioso e Ti adoriamo dal profondo del nostro cuore. Che la Tua parola entri in noi, o Signore, affinché non ci sia più spazio per nient'altro, o Signore, solo per Te, o Signore. Questa è la mia preghiera, nel nome di Gesù, amen.